Oggi leggiamo nel libro del Deuteronomio, leggiamo al capitolo 23, i primi 8 versetti. Pagina 205, allora capitolo 23. Daniela?
L'eunuco a cui sono stati infranti o mutilati i genitali non entrerà nell'assemblea del Signore. Il bastardo non entrerà nell'assemblea del Signore. Nessuno dei suoi discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. L'ammonita e il moabita non entreranno nell'assemblea del Signore. Nessuno dei loro discendenti, neppure alla decima generazione, entrerà nell'assemblea del Signore. Non vi entreranno mai, perché non mi vennero incontro con il pane e con l'acqua durante il vostro viaggio, quando usciste dall'Egitto, e perché assoldarono a tuo danno Balaam, figlio di Beor, da Petor in Mesopotamia, per maledirti. Ma il Signore, il tuo Dio, non volle ascoltare Balaam, ed il Signore, il tuo Dio, mutò per te la maledizione in benedizione, perché il Signore, il tuo Dio, ti ama. Non cercherai mai la loro pace né la loro prosperità finché tu viva. Non desterai l'idumeo, poiché egli è tuo fratello. Non detesterai l'egiziano, perché fosti straniero nel suo paese. I figli che nasceranno loro potranno, alla terza generazione, entrare nell'assemblea del Signore.
Qui vorremmo fissare un paio di cose. Insomma, per essere chiari, il Signore non gradisce l'ingresso nella sua assemblea dei bastardi, tanto per parlare in italiano. Poi andiamo nel libro di Neemia, al capitolo 13, pagina 499 per questa versione. Facciamo leggere i primi 14 versetti a Rosi. Sì, no. Allora, Neemia, capitolo 13, i primi 14 versetti.
In quel tempo si lesse in presenza del popolo il libro di Mosè e vi si trovò scritta che l'ammonita e il moabita non debbono mai entrare nell'assemblea di Dio, perché non erano venuti incontro ai figli di Israele con pane e acqua, e perché avevano comprato loro danno Balaam perché li maledicesse. Ma nostro Dio convertì la maledizione in benedizione. Quando il popolo udì la legge, separò da Israele tutti gli stranieri. Prima di questo, il sacerdote Eliasib, responsabile delle camere del Tempio del nostro Dio e parente di Tobia, aveva messo a disposizione di quest'ultimo una camera grande, là dove, prima di allora, si riponevano le offerte, incenso, utensili, la decima del grano, del vino, dell'olio, tutto ciò che spettava per legge ai leviti, ai cantori, ai portinai, e la parte che se ne prelevava per i sacerdoti. Ma quando si faceva tutto questo, io non ero a Gerusalemme, perché l'anno 32esimo di Artaserse, re di Babilonia, ero tornato presso il re, e dopo qualche tempo, avendo ottenuto un congedo dal re, tornai a Gerusalemme e mi accorsi del male che Eliasib aveva fatto per amore di Tobia, mettendo a sua disposizione una camera nei cortili della casa di Dio. La cosa mi dispiacque molto, e feci gettare via dalla camera tutte le masserizie appartenenti a Tobia. Poi ordinai che si purificassero quelle camere e vi feci ricollocare gli utensili della casa di Dio, le offerte e l'incenso.
Fino al 14.
Ah, sì. Seppi pure che le porzioni dovute ai Leviti non erano state date e che i Leviti e i cantori, incaricati del servizio, se ne erano fuggiti, ciascuno alla sua terra. Io ammonì i magistrati e dissi loro: perché la casa di Dio è stata abbandonata? Poi radunai i Leviti e i cantori e li ristabilì nei loro uffici. Allora tutto Giuda portò nei magazzini le decime del frumento, del vino e dell'olio. Affidai la sorveglianza dei magazzini al sacerdote Selemia, allo scriba Sadoc e a Pedaia, uno dei Leviti, ai quali aggiunsi Anan, figlio di Zakur, figlio di Matania, perché erano considerati uomini fedeli. Il loro compito era di fare le ripartizioni fra i loro fratelli. Ricordati per questo di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio.
Grazie. Allora, qui ci sta spiegando che dopo la ricostruzione di Gerusalemme e del Tempio, Neemia, per un certo periodo, era stato richiamato da Artaserse, sostanzialmente. Nel frattempo della sua assenza era successo un po' di tutto. Qui ci troviamo verso il 444 a.C., quasi sicuramente. Quindi, quando ritorna, prende atto di tutte queste cose che le descrive qui, ciò che è successo e ciò che non è successo. Poi, io vi leggo ancora, ecco, vorrei che si tenesse conto di questo. Alla fine vediamo che, ma lo rivedremo tra un po', scusate, tra un po', avete pazienza. Quando Neemia compie tutto questo, perché erano successe parecchie cose, dei disordini sicuramente, erano stati trasgrediti gli ordini, eccetera, dopo che fa ripulire il tempio e tutto il resto, lo vediamo tra un po', lui dice queste parole: ricordati di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. Alla fine di questo, la preghiera di Neemia è questa. Vorrei che questo lo tenessimo presente, perché sarà uno dei capi saldi un po' del culto. Poi ci sono ancora un paio, uno ve lo leggo subito io, che lo conoscete già, è in Matteo, che dice Matteo praticamente 7,6, dice: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le pestino con le loro zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Poi andiamo ancora, vado ancora in Apocalisse, al versetto 22, leggo capitolo 22, versetti dal 12 al 16, che dice: ecco, sto per venire e con me avrò la ricompensa per dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albergo della vita, all'albero, scusate, della vita, e per entrare per le porte della città. Poi sostiene, fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri, chiunque ama e pratica la menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. E poi vorrei concludere, ma queste sono un po' le letture scelte, ma vorrei concludere ancora, ma lo conosciamo tutti quanti, il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, nulla mi manca, la mia coppa trabocca. È un salmo che credo sia uno dei brani più famosi della parola di Dio. Allora, abbiamo visto, fratelli, che allora come oggi i tempi e l'uomo non sono cambiati. L'uomo è sempre lo stesso, ma anche il Signore è sempre lo stesso. Cioè, anche il Signore non cambia. Anzi, il Signore dice: io sono sempre lo stesso, sono lo stesso ieri, oggi, in eterno. In quel tempo, come abbiamo visto, al ritorno di Neemia, il popolo si accorse, leggendo, cioè quindi dopo il ritorno, dopo la costruzione di Gerusalemme, no? E del Tempio, delle sue mura, si lesse dalla legge di Mosè che gli israeliti, appunto, cose che dovevano sapere, chissà perché non hanno saputo, che gli israeliti avevano commesso diversi peccati e praticamente avevano disobbedito alla legge del Signore. Uno, avevano preso moglie straniere, avevano fatto tutta una serie di cose per cui il Signore le aveva proibite. Però, ripeto, leggendo i passi che abbiamo visto prima, ci è spiegato chiaramente perché non il Moabita e l'Ammonita non dovevano far parte dell'Assemblea del Signore. Ci viene detto anche che nell'assenza di Neemia, per qualche tempo, lui si era dovuto assentare perché loro dipendevano praticamente dal regno assiro. Per qualche tempo lui è dovuto tornare a presentarsi del re, probabilmente i motivi non sono scritti, ma poi ha fatto ritorno in Giuda, essendo lui poi governatore. E quando è tornato, i vari responsabili che avevano ricevuto incarichi avevano commesso nella sua assenza delle cose che ieri come oggi sono agli occhi di tutti, cioè cominciarono a fare favoritismi, cioè cominciarono a sistemare parenti ed amici. Questa è la questione, no? Questo sta dicendo. Ed è esemplare che il caso del sommo sacerdote Eliasib, che sistemò nelle camere del Tempio, no? Che gli israeliti chiamano del nostro Dio, sistemò niente poco di meno Tobia l'Ammonita. Questo Tobia, assieme a Sanballà e ad altri, se vi ricorderete, si opposero alla costruzione delle mura di Gerusalemme, furono dei nemici quindi della causa del Signore. E però, guarda caso, è la cosa strana, non bisogna guardare se una persona ha aiutato nella costruzione della città e si è comportato bene, quello che conta poi è il suo cuore. E quindi a un certo punto della storia questo sacerdote, che aveva aiutato Neemia nella costruzione eccetera eccetera, siccome era imparentato, era parente di questo Tobia, o Tobia si era imparentato con lui, cosa fa? A un certo punto, andato via Neemia per le sue cose, lui decide di dargli una delle stanze del Tempio, bella grande, no? Forse era una delle più grandi, perché praticamente serviva per le derrate alimentari, per le decime, no? Perché poi venivano distribuite le viti, venivano date. Allora, questo Tobia appunto si era imparentato con molti giudei ed era lo stesso che abbiamo visto prima che si era opposto alla costruzione di Gerusalemme. Era ammonita, che tentò anche di spacciarsi come giudeo. Dopo questi fatti, al ritorno di Neemia e quindi dal suo viaggio, Neemia scopre questa amara realtà, no? Cioè tutto poteva aspettarsi, ma che colui che gli era stato nemico e oppositore, perché Tobia era stato nemico e oppositore, ora si trovava addirittura in una delle più grandi stanze del Tempio, riservata come magazzino per le decine. Questo fece infuriare Neemia, che nel suo ruolo di governatore, quando tornò, lo fece sbattere fuori. E preso la roba, tutto quello che aveva. Quando dice, ma che è sta roba? Che sta succedendo? Presa fuori. Fuori! Tutto l'ha sbattuto fuori. Non a caso era stato letto il brano di Deuteronomio 23, eccetera, dove la legge impediva all'ammonita e al moabita di entrare a far parte dell'assemblea di Dio. Eliasib, insomma, doveva sapere queste cose, perché era sommo sacerdote, ma chiuse un occhio favorendo un parente subdolo e ammonita. Non so se è... lui doveva sapere queste cose. E sicuramente, dal momento che Neemia non c'era, lui era responsabile in quel momento, essendo un'autorità di Israele, anche della zona che riguardava il Tempio. E anziché mostrarsi come uomo di Dio, mostrare santità, egli favorisce una ammonita. Durante l'assenza di Neemia erano avvenuti anche altri fatti. Non erano state date, come abbiamo visto, le porzioni spettanti ai Leviti, o ai cantori, e tutti se ne erano andati nella loro terra. Cioè, nel frattempo, non erano stati fatti soltanto questi pasticci si fa per dire, queste infedeltà, ma nel frattempo, come abbiamo letto, non erano state date le porzioni spettanti ai Leviti, cioè per legge doveva aspettare una parte. Questi di cosa vivevano? Loro se ne sono tornati sostanzialmente nelle loro terre. Ma Eliasib doveva sapere queste cose, e invece egli si è corrotto. Neemia, state attenti che adesso entriamo un po' ancora di più nei particolari. Neemia, appunto, tornato, ripristina l'ordine e chiede al Signore, come abbiamo visto prima, di ricordarsi di lui, perché egli è stato fedele e non è sceso a compromessi. Meditiamo, cari fratelli e sorelle, su questo. Quante benedizioni potremmo ricevere se seguissimo l'esempio di Neemia? Quante benedizioni potremmo ricevere? Oggi invece assistiamo spesso, anche nell'opera del Signore, anche per l'opera che riguarda il Signore, assistiamo spesso che ci sono famiglie che cappeggiano, non so se è chiaro il concetto, delle comunità. Delle famiglie diventano, no? Altri sono sistemati all'interno di questi meccanismi evangelici o evangelicali, no? Ecco, io vorrei fermarmi un secondo, perché ci troviamo davanti al Signore. Ecco, io voglio dire una cosa al Signore in questo, e lo posso dire. In questo, Signore, io ti sono stato fedele. Vedete, In tanti casi il marito pastore assume la moglie come pastoressa, no? Succede spesso. Sostanzialmente sono famiglie intere che poi si mantengono per un motivo o per un altro, con i soldi poi anche della comunità. Ma io non voglio entrare a giudicare queste cose, io dico semplicemente che stranamente succede che il pastore, no, a un certo punto comincia a dare degli incarichi, ma guarda caso a parenti molto vicini. E poi i loro figli, vediamo a un certo punto, che dirigono quest'opera, dirigono l'orchestra, cioè hanno le mille attività, per cui quella famiglia diventa una famiglia dirigenziale, no? Di quella chiesa. Vedete, cari fratelli, siamo davanti alla presenza del Signore. Certo, io non voglio vederci niente di male, e il Signore me ne guardi dall'esprimere giudizi, ma sicuramente non approvo che nell'opera del Signore ci sia spazio per il sospetto, soprattutto agli occhi dei non fedeli, soprattutto agli occhi degli increduli, che possono malintendere, no? Anche delle cose che certe volte potrebbero essere, ecco, noi non dobbiamo dare adito in nessun modo al sospetto. Quando si corrompe un servitore del Signore, la ripercussione, ricade poi su tutti i membri della Chiesa, e i danni sono enormi. Perché? Perché i servitori del Signore dovrebbero essere di esempio per tutti gli altri. Allora, non significa che gli altri siano meno responsabili dei servitori del Signore che hanno purtroppo intoppato. Adesso abbiamo visto il caso di Eliasib, che è un caso significante, significa. Non a caso il Signore ha detto: non date ciò che è santo ai cani e non date le vostre perle ai porci. Vedete, la fedeltà al Signore è anche questo: non chiudere un occhio perché è un parente stretto o un amico gradito. Non so se è chiaro quello che sto dicendo. Il Signore ci invita ad avere una condotta irreprensibile, non la durezza del moralismo, ma la fermezza della fede e della coerenza. La fermezza della fede e della coerenza. Vedete, la differenza tra Nemia e Eliasib. Nemia non guarda in faccia nessuno. Quando torna, fa ripristinare l'ordine nella casa del Signore. Ecco, fa in modo che le offerte tornino per i sacerdoti, per i leviti e tutto. Sbatte fuori tutto ciò che aveva a che fare e che non aveva a che fare con quello che il Signore aveva ordinato. Nemia non guarda in faccia nessuno. Non gettate quello che è santo ai cani. Ricordati di me, Signore, perché ti sono stato fedele. Fratelli, queste le parole che io voglio dire oggi davanti al Signore. E questo è il mio augurio stretto, che voi possiate dire questo davanti al Signore. Ricordati di me, Signore, perché ti sono stato fedele. Spesso confondiamo, a nostro danno, quel che è sacro da ciò che è profano nella nostra vita. Perché non riusciamo, facciamo fatica a distinguere le due cose, invece dovrebbero essere molto chiare, sono di una chiarezza lampante, così che sono separate. Eliasib non considerò ciò che era santo e consacrato al Signore. Anche i magazzini del Tempio, tutto ciò che era, scusate, era tutto consacrato. Abbiate pazienza. Eliasib non considerò ciò che era santo e quindi non era adatto per il ruolo che stava svolgendo. E ciò che era consacrato al Signore, compresi i magazzini per le derrate alimentari. E dice, ma è solo un magazzino. È scritto molto chiaro questo. Se tu ti comporti così, scavi nell'impurità di cuore e di spirito. Soltanto qualche anno prima, Neemia aveva dovuto riprendere il popolo e si preoccupava di costruire la propria casa, e quindi noi potremmo dire di risolvere prima i cavoli nostri, e poi quando abbiamo risolto tutto, probabilmente possiamo dedicarci anche a quella che è l'opera del Signore. Allora, ve lo ricordate forse questo brano, quando dice, ma che fate? Mentre la casa del Signore è abbandonata, voi vi preoccupate di ricostruire le vostre case. Mentre appunto il Tempio del Signore attendeva di essere ricostruito. Vedete? Si fa presto a non considerare nella nostra vita ciò che è santo da ciò che è vile, e svenderlo per compiacere a qualcuno. Noi, tante volte, spero che non sia così, ci comportiamo in questa maniera, e svendiamo quella che deve essere la fermezza della nostra fede, ricordandoci che noi siamo dei servitori del Signore e che non possiamo scendere a compromessi in nessun caso. Al massimo noi possiamo dire, questa è la mia posizione, questa è la mia visione, io credo profondamente in questo, tu sei libero di credere in quello che vuoi, come io sono libero di credere, ma io non ti posso dire una cosa diversa da quella che credo per compiacerti. E tantomeno ti posso sistemare in una posizione diversa all'interno della comunità, perché sei mio figlio, perché eccetera eccetera. Sapete, anche i figli degli altri credenti sono persone senza lavoro in un giorno come questo. E non perché io, non so se è chiaro il concetto, anche i figli degli altri credenti sono senza lavoro, e non perché tu sei mio figlio o mia figlia o mia moglie, devo sistemarti necessariamente in un incarico nella comunità. Quell'incarico piuttosto deve essere dato a persone che non sono miei parenti, se c'è bisogno di questo incarico all'interno della comunità. Questa è la mia visione, fratelli e sorelle, per non dare adito all'avversario o a qualcuno di dire questo o quest'altro. Con le cose del Signore io sono dell'idea che non si pasticci, cari fratelli e sorelle. Vedete, io queste cose le dico davanti al Signore, che già le conosce e conosce esattamente ciò che io penso, ciò che io credo, ciò che ho creduto per anni, e ciò lo sapete anche voi. E non lo avevo letto prima, ma voglio leggerlo, chiedo scusa un secondo, voglio leggervelo adesso, perché poi ciò che segue, leggo il Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E io vengo alle parole di Neemia, che dice, ricordati di me, o Dio mio, e non cancellare quello che ho compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. Vedete, questo non è solo per chi conduce un'assemblea, questo è per ognuno di noi. Questo è per ognuno di noi. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme e mi ristora l'anima. Mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici, cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Davide, che ha scritto questo salmo, gridava: crea in me, Signore, un cuore puro. Però Davide gridava questo, ma ci ricordiamo che il Signore aveva detto che Davide era un uomo secondo il cuore di Dio. Perché? Perché sapeva che Davide non solo avrebbe detto: ecco, io sono impuro, certo, ma io queste cose le devo gridare con pentimento. E semmai mi sono comportato come Eliasib, io devo chiedere grandemente perdono al Signore, se voglio ottenere le sue benedizioni. Perché le benedizioni del Signore sono una cosa reale, non sono una cosa fantasiosa. Cioè, non è la fantasia di ma sai... Cioè, ci sono molti di noi che sanno ben separare le vicende quotidiane dalle vicende spirituali. No, ma il Signore non si occupa di queste cose. Cioè, cosa vuoi che gli interessi a Lui delle cose? Cioè, separano, no? Separano la vita quotidiana, che è ben separata, ma dalla questione spirituale. Dice, no, di queste cose qua, tanto il Signore non si occupa di queste cose. Posso anche eventualmente, non ti preoccupare, no, fare un favore a un amico, no? Tu puoi fare tutti i favori che vuoi, semplicemente se non perverti la giustizia di Dio. Questo è quello che il Signore ci invita a chiedere questa mattina tra me e tutti i fratelli. Con questo avremo ci ricorderemo di questo concerto, no? Anche registrato. Ma torniamo a quello che stavamo dicendo. Quindi costruire prima la casa del Signore e tutto il resto ci sarà sopraggiunto, fratelli e sorelle. Eppure, vedete, noi non dobbiamo essere come Eliasib, che aveva fatto in modo che poi i cantori, i leviti non ricevessero le decime, capito? E per cui, poverini, cosa devono fare? Se ne sono andati a lavorare la terra. È un'altra cosa che il Signore aveva detto, che loro non dovevano lavorare, loro dovevano vivere delle decime del popolo. E così tutte le altre cose che sono state fatte. Eppure, vedete, noi, cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo dire bene del Signore e comportarci bene affinché tutti, no, dicano anche bene. Se dicono bene di noi, perché noi diciamo bene del Signore. Perché benedire, dicevamo un'altra volta, significa dir bene, se no non si capisce cosa significa benedire. Benedire significa dire bene. E allora, se io tutti i giorni, quando posso, col permesso del Signore, parlo di Lui, delle sue opere, e io dico bene del Signore, dico bene di Lui, riconosco la sua mano in ogni cosa, dire bene del Signore, non fare come Eliasib, che era sommo sacerdote, però chiudeva un occhio per compiacere o perché so che c'è quello che la pensa in modo diverso e allora mi taccio. No, io non mi taccio, perché questa è la mia fede e io voglio dire bene del Signore perché voglio testimoniare di Lui. E poi dico, cioè appunto dire bene di Lui, delle sue opere, delle sue meraviglie che ha fatto, e non tacere e pervertire la giustizia per compiacere anche fosse un parente stretto. Perché chi ama padre, madre, figli più di me non è degno di me, dice il Signore. E il Signore mi è testimone. Ricordati, allora ecco, io vorrei con questo, sapete, tutti preghiamo in assemblea, ognuno prega in un modo o nell'altro, e anch'io vorrei che questo culto terminasse in qualche modo con queste riflessioni che per conto mio sono una preghiera. E voglio dire, ricordati di me, Signore, perché non ho cercato il favore degli uomini a danno della giustizia. Quindi io ripeto questo: ricordati di me, Signore, ricordati di me perché non ho cercato il favore degli uomini a danno della tua giustizia. Fammi ancora del bene, perché non ho tradito la tua causa. Non ho guardato in faccia parenti ed amici, ho tenuto il mio cuore stretto alla tua giustizia, l'ho ritenuto più prezioso dell'oro. Fammi ancora del bene, Signore. Ho preso la scopa e il ventilabro, mi sono fidato completamente di te. Non ho ascoltato sirene, anche le più vicine. Mi sono battuto per la tua giustizia. E quando uno si batte, fratelli, costa qualcosa. Costa anche delle sofferenze. Costa, il Signore sa. Mi sono battuto per la tua giustizia secondo l'integrità della tua parola. E questo lo dico perché lo dobbiamo dire tutti nella nostra vita. Non ho promosso parenti, amici. Ricordati di me, Signore, e fammi ancora del bene. Il bene, Signore, che tu mi hai fatto è sotto gli occhi di tutti. Il bene che tu mi hai fatto è sotto gli occhi di tutti. Ecco cosa fa il Signore. Dice: la mia coppa trabocca sotto gli occhi dei miei nemici, ma anche dei miei amici. La mia coppa trabocca. Mantienimi integro, Signore, fino alla tua venuta, e fammi ancora del bene, perché questo il Signore noi glielo possiamo chiedere. Ma se siamo nella condizione di Neemia, se siamo nella condizione di Daniele, se siamo nella condizione di Giobbe, se siamo in tante condizioni di servitori fedeli, perché il Signore non vuole miliardi, il Signore vuole un servitore fedele, vuole un servitore fedele. Infatti non è che dice: preghiamo tutti assieme perché più voci salgono al Signore e prima ci ascolta. Non mi pare che una sorella o qualcuno prima abbia detto un'altra cosa che è scritta: molto può la preghiera del giusto. Infatti i profeti di Baal, che erano tantissimi, Elia era uno, loro erano in 70, e gridavano sempre più forte perché il Signore li ascoltasse, non il Signore, loro Dio, Baal, li ascoltasse, e non è successo nulla. E invece le parole del servitore del Signore Elia, non solo se il Signore si è bruciato tutto, si è bruciato l'olocausto, che c'è, si sono bruciate le pietre, l'acqua, non c'è rimasto più niente, perché era un uomo secondo il cuore di Dio, era un uomo integro. Ecco, allora mantienimi integro, Signore, fino alla tua venuta. Fa che io possa dire bene di te ogni giorno della mia vita. Non si può scendere a compromessi, fratelli e sorelle, in nessun caso. Fosse anche la guerra, anche all'interno della mia famiglia, non cederò mai. Così sono e così voglio morire fedele, Signore, senza scendere mai, non voglio scendere in nessun caso a compromessi di nessun genere che pervertono la tua giustizia. Che il Signore, che è presente, che ha ascoltato queste parole, possa compierle nella vita di ognuno di noi, nella vita di ognuno di noi, affinché veramente queste parole possano aprire le porte che sono già aperte dal Signore, ma sta a noi, le nostre sono chiuse, e questa è la differenza. Le porte del Signore sono aperte per farci del bene ogni giorno, ma sono le nostre che sono chiuse, perché turiamo gli orecchi, ci tappiamo il naso, ci chiudiamo gli occhi per non voler ascoltare. Lo dicevamo anche l'altra volta, vedete, le riprensioni. Io non voglio riprendere nessuno, perché io non sono in grado di riprendere nessuno e non sarebbe neanche, non me la sento io di fare una cosa del genere. Chi sono io? Io sono un uomo, non posso io riprendere qualcuno, sicuramente. Posso soltanto, attraverso la parola del Signore, se qualcuno ascolta oggi la sua voce, può cambiare la sua vita, può cambiarla. Le porte del Signore sono aperte, sono le nostre che sono chiuse, ancora chiuse. E però dovremmo anche apprestarci a tutto questo, perché ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Fratelli, vi scongiuro, è da un po' che vi scongiuro, ognuno cambi nella propria vita, è un cambio vero, reale, perché venire ad ascoltare le riprensioni senza poi mutare mai è ancora peggio, perché è come parlare con un asino, è come parlare con un muro o con un mulo, come preferite, perché io continuo tutti i giorni della mia vita, giorni tutti uguali, a soddisfare solo i miei sensi, solo i miei bisogni carnali. Quelli sono, quella è la mia prima casa della quale mi occupo per costruire, per pascere, mentre abbandono la casa del Signore. Sì, è lì, ma era in attesa di essere costruita, mentre io mi preoccupavo solo della mia. E allora, ecco, io sto per venire e con me avrò la ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono l'alfa e l'omega, il principio e la fine. Beati quelli che lavano le loro vesti per avere diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Cioè, chiunque ama e pratica la menzogna. Cioè, questa... Allora, io vorrei appunto terminare con le parole di Neemia. Dopo che aveva fatto tutto il suo dovere, fratelli e sorelle, dopo che aveva fatto tutto il suo dovere, egli dice... Ricordati di me, e lo può dire, fratelli e sorelle, ricordati di me, oh Dio mio, e non cancellare quello che ho fatto e compiuto fedelmente per la casa del mio Dio e per il suo servizio. Amen. Amen.